Siamo dunque arrivati al Salmo 5 e ci sono, come sempre, nella Bibbia che noi abbiamo sotto mano, c'è la tendenza a dare i titoli sia ai Salmi, anche nel breviario vengono dati dei titoli, anche nei vari libretti dei salmi si trovano dei titoli. Per esempio, io in una versione che ho qui in ebraico viene dato questo titolo: supplica di chi soffre ingiustamente. Un'altra traduzione, un altro titolo dice invece una nuova preghiera del mattino. Ecco, io sono più d'accordo con questo secondo titolo. Noi abbiamo già visto che il Salmo 4 era una preghiera della sera, no? Infatti, ecco, non so, quindi una preghiera, sì. E comunque comincio con il leggerla e poi dopo mi soffermerò a cercare di... Io darò una traduzione un po' leggermente diversa da quella che avete voi sotto mano, perché io ho avuto la traduzione, ho preso una traduzione che a me sembrava bella, però mi sono accorto che controllando col testo ebraico, che è questo che ho davanti a voi, ci sono delle possibilità di traduzioni diverse almeno, e io seguo un po' le istruzioni, almeno quello che a me sembra giusto, di quello che dice il padre Gaetano Savoca, che è un gesuita che ha curato questo libro, che è Savoca. Io pensavo che andasse sulla penultima, come sempre nei cognomi. Io non mi chiamo Chiodaroli ma Chiodaroli, e quindi però è siciliano, Savoca, va bene, mi dice Maurizio che è Savoca. E comunque che è affidabile, almeno io seguendo e guardando, per cui da una parte mi sono rifatto a una traduzione, dall'altra ho cercato di aggiustarla laddove mi sembrava che andasse meglio l'altra proposta dall'ebraico. Intanto, più o meno, non tutti i salmi, quelli che abbiamo visto, magari non avevano una indicazione iniziale. Il Salmo 5 ha un'indicazione iniziale: a chi presiede per flauti, Salmo di Davide. Mozmor, in ebraico è Mozmor, Salmo, Mozmor. E ve lo leggo. Porgi l'orecchio alle mie parole, o Yahweh. Sii attento al mio mormorio. Presta attenzione alla voce del mio re, del mio grido, o mio re e mio Dio. Perché verso di te, o Yahweh, prego o mi rivolgo. Al mattino ascolta la mia voce. Al mattino mi dispongo verso di te e sto in attesa. Tu non sei un Dio che si compiace, che si diletta del male. Il malvagio non soggiorna presso di te. Gli stolti non sostano davanti ai tuoi occhi. Tu odi gli operatori di iniquità. Distruggi i menzogneri, di per sé c'è scritto, quelli che dicono menzogna. Detesti l'uomo di delitti e di inganno, o Yahweh, ma io, per la tua grande hesed, bontà, viene tradotta, sì, la tua grande bontà, misericordia, vuol dire tanto, vuol dire misericordia, bontà, tenerezza, hesed è una parola plurivalente, è una parola che ha tanti valori, vedremo poi. Quindi, ma io per la tua grande hesed, la tua grande bontà, entrerò nella tua casa, mi prostrerò verso il tempio della tua santità. nel tuo timore, Yahweh, guidami nella giustizia a causa di quelli che mi perseguitano. Raddrizza il tuo cammino dinanzi. Non c'è fermezza sulla loro bocca. Al loro interno, il loro interno è colmo di malizia. La loro gola è un sepolcro spalancato. La loro lingua è di per sé, la loro lingua è affilano. Gente che affila la lingua. Puniscili, oh Dio. Soccombano nei loro stessi intrighi, per le loro innumerevoli trasgressioni, disperdili, perché contro di te essi si sono ribellati, gioiscano quanti si rifugiano in te, esultino in eterno, in ebraico c'è leolam, Olam vuol dire per sempre. Stendi su di loro la tua protezione, in te si allieteranno quanti amano il tuo nome, Hashem, il nome. Yahweh, tu benedirai il giusto, come scudo lo ricopre il tuo affetto. Lo sfondo del Salmo, se avete visto, sembra quello di un giorno che comincia, no? Sembra quello dell'alba. Si parla si parla del proprio letto, no? Si parla del momento del mattino. Il mattino ascolta, al mattino dispongo, mi dispongo verso di te. Quindi è un momento in cui comincia il giorno, cioè la notte è passata, comincia il giorno. Ricordate che per la Bibbia il giorno è il momento in cui finalmente Dio dispiega la sua potenza. Ricordate che per ben 6 volte nella creazione si dice e fu sera e poi fu mattino. La creazione non comincia mai con la mattina, comincia con la sera, cioè Dio interviene sulle tenebre per farle diventare luce. Ecco che cosa succede. Ecco, allora è il momento in cui, passata la tenebra, ricordate il Salmo 4, che era il salmo di una preghiera della sera, possiamo cominciare la preghiera del mattino. Ma si presenta un mattino difficile, no? Qualcuno dice, alcune interpretazioni dicono che si tratta di un salmo che veniva letto al mattino nel Tempio quando c'era il sacrificio iniziale. Ora, io non sono molto d'accordo, semplicemente con gli ultimi studi che sono stati fatti sui salmi e che vi avevo presentato già l'altra volta, i salmi sono piuttosto una preghiera familiare, individuale. Non ci risulta che venissero pregati nel Tempio, piuttosto sì qualche salmo, ma non molti, erano soprattutto salmi della gente che pregava in casa oppure nella sinagoga, quindi potrebbe essere una preghiera che si svolgeva o nella sinagoga al mattino oppure che si svolgeva anche all'apertura della giornata in famiglia. Ora ricordate che in fondo esiste anche un altro salmo, no? Alla sera sopraggiunge il pianto, ma al mattino ecco la gioia. Quindi è il momento della speranza. Quando uno è stato male tutta la notte, finalmente arriva il mattino, no? Di solito quando uno ha qualche dolore, la notte non passa mai, senti, vedi passare tutte le ore, stai lì, guardi l'orologio, oppure se c'è la sveglia sul comodino, un tempo c'era la campana che cosa, don, ogni quarto d'ora, c'è il campanile, mamma, un altro, ma non passa più questa notte. E finalmente arriva il mattino e la luce ti dà un po' di speranza, si aprono finalmente orizzonti nuovi. Ecco, allora, quindi il gesto in cui la preghiera, la notte si disperde, e mentre si disperde la notte è anche il simbolo delle sofferenze, quindi del male. E Dio allora ritorna a far brillare per il suo fedele, far brillare il giorno. Il giorno finalmente risplende, ritorna di nuovo a far vedere la sua bellezza. E il Salmo ha uno schema semplice, molto bello, se avete notato, potremmo dire, comincia con chi è Dio, poi c'è la seconda parte, presenta chi è la persona che sta parlando, l'autore del Salmo, il protagonista di questa preghiera, e poi c'è una terza parte in cui viene presentato un loro. Chi sono questi loro? Sono i nemici, che non sono necessariamente i vicini di casa, i rompiscatole di turno, i petulanti che incontri ogni giorno, no, non sono di questo tipo. Ricordiamoci, anche se spesso nella Bibbia sembra di quantificare i nemici in questa maniera, in realtà i nemici sono il nemico per eccellenza. Il nemico per eccellenza è il male, ricordate il famoso liberaci dal male del Padre Nostro, dove non si capisce bene se Gesù lì dica liberaci dal male, inteso in senso morale, il male morale, il peccato, oppure se dica liberaci dal maligno, perché se fosse dal male c'è un neutro, se fosse invece il maligno sarebbe un maschile. Però nel greco è curioso, perché siccome dal male a po tu, il maschile e il neutro sono uguali, per cui allora quando è stata fatta la nuova traduzione della Bibbia mi dicevo, vediamo come se la cavano i biblisti che devono fare la nuova traduzione, quando nel 2008 è uscita la nuova Bibbia della CEI, è stato un escamotage curioso, perché hanno cercato di salvare capra e cavoli. Allora hanno scritto liberaci dal male con la M maiuscola, quindi potrebbe dire il maligno anche, ma se un altro vuol intendere il male, intende il male, per dire no, ti do pane e brodo, bagnalo a tuo modo, arrangiati tu, no? Cioè io, mettiamo una maiuscola e bene finita, visto che il greco le maiuscole non le usa, lì non sapeva, cioè usava solo maiuscole, soprattutto i codici unciali erano scritti tutti in greco e tutti in maiuscolo, per cui non si può sapere di fatto come Gesù ha pronunciato, soprattutto perché Gesù ha pregato in aramaico, e francamente non si sa bene, però alla fine vedete come in bella maniera, in maniera elegante hanno sistemato le cose, per cui i nemici eccetera. Quindi il terzo elemento di questo salmo, soprattutto sono coloro, sono le situazioni negative che noi viviamo e che sono frutto del maligno, che influisce sulla nostra vita e la rende pesante, difficile, dura. E i primi versetti fino al versetto 7, se guardate, di scena è Dio. Avete visto quanti appellativi, no? Tu sei il mio re, sei il mio Dio, poi c'è Yahweh, il nome, poi Dio si dice El, oppure qualche volta al plurale Elohim, cioè la divinità, cioè tu sei il mio Dio. Adesso non voglio stare qui a cercare dove c'è scritto El, sì, c'è El, e poi c'è anche Elohim, e poi come sei, com'è questo Dio? È un Dio che non si compiace del male, è un Dio che odia il male, che distrugge quelli che dicono menzogna. Più difficile dire i menzogneri, perché dire menzognero è un termine, potremmo dire, astratto, no? Mentre la lingua ebraica è una lingua molto concreta. Non esiste il menzognero, esiste l'uomo che dice menzogna, quindi ecco quelli che dicono menzogna, così almeno nell'ebraico, che necessariamente, poi vedremo, non sono chissà chi, no? Chi sono i menzogneri? Qual è la menzogna per eccellenza nella Bibbia? La menzogna per eccellenza è l'idolatria, perché è scegliere un Dio che non è Dio. Scegliere uno che anziché essere aiutarti a crescere nell'amore ti allontana e ti fa credere che basti tu, e quindi ti illude. Da un Dio che è padre, non lo sapevo da Gesù che ci dice questo Dio è padre, si passa invece ai Baalim. Baal vuol dire padrone, ai padroni, Quindi fai un cattivo affare quando passi da un Dio che è padre a degli dei che sono invece dei padroni. Allora questo Dio appare veramente la tua grande hesed, la tua grande bontà, e poi quindi è un Dio che appiana, che raddrizza il mio cammino, quindi è un Dio che cerca di fare di tutto perché la mia vita diventi facile, no? Il nemico invece cerca di fare sì che la mia vita diventi sempre più complicata, sempre più difficile. Viene in mente Sant'Ignazio, no? Dice, mentre l'opera dello Spirito Santo e l'opera di Dio nella nostra anima è un'opera che appiana le cose che sembrano difficili, dona pace, dona consolazione, serenità interiore, fa vedere facili anche le cose difficili, invece il nemico della natura umana, dice Sant'Ignazio, non lo chiama il diavolo, lo chiama il nemico della natura umana, crea situazioni difficili, agita, sconvolge, porta alla depressione, alla desolazione, fa vedere impossibili le cose che sono, e quindi c'è tutto un lavorio che è il lavoro del toglierti la pace, mentre Dio è il Dio dello shalom, il Dio della pace, il nemico è colui che ti toglie la pace, e quindi chi è questo Dio? Questo Dio è colui che esercita la sua tzedakah, anche questa è una parola intraducibile, noi la traduciamo giustizia, ma vedremo leggendo altri salmi che in realtà esiste un altro termine per dire giustizia, vediamo se lo trovo, forse sarà un po' più avanti, mentre per Dio la giustizia è piuttosto il ribaltamento delle nostre, il ribaltamento del modo di concepire l'uomo, no? L'uomo come concepisce? Chi è il più forte? È colui che domina, è colui che schiaccia, è colui che vince, è colui che... Boh. La giustizia di Dio cosa fa? Capovolge, il più forte diventa il più debole, il più ricco diventa più povero, chi sedeva in trono viene prostrato per terra e il povero viene messo sul trono. Ecco la giustizia di Dio. La giustizia di Dio è quell'atteggiamento di Dio che mette a posto le cose. Capite? L'uomo crede di mettere a posto le cose creando delle organizzazioni che sono di potere e di violenza. Dio crea invece un'organizzazione nuova capovolgendo tutto e trasformando le cose in modo tale, ricordate che Gesù dice chi sono i primi? Sono gli ultimi, chi sono i più grandi? I più piccoli, chi è colui che è più grande? È colui che serve, colui che diventa vostro schiavo, quindi capite che Gesù è venuto a mostrarci la tzedakah di Dio, la giustizia di Dio, questa giustizia che è il modo nuovo di concepire le relazioni, ecco, la giustizia invece che condanna, che fa processo, nella Bibbia si chiama mishpat. Allora, certamente il Dio è colui che fa un mishpat. Che cos'è il mishpat? È questo Dio che dà ai nemici quello che meritano, al nemico quello che merita. Quindi, ricordate cosa fa Gesù? Pensate al Vangelo, sempre, lo leggiamo sempre il Salmo con un occhio evangelico, no? Gesù conosceva i Salmi. Cosa fa Gesù di fronte all'indemoniato legione? Dice, guardate dei porci, e i porci che vorrebbero bucare tranquilli vanno a finire nel mare, perché l'abisso è il luogo dove abita il nemico non può stare se non lì, quindi ecco la giustizia, ecco che non è più la tzedakah che ribalta le cose, ma è quella giustizia che mette a posto veramente il nemico al suo posto, ti caccia là dove devi stare, tu sei uno che deve stare in silenzio e il tuo posto è l'inferno, è il male, è l'abisso, è il luogo del caos primordiale. E d'altra parte però abbiamo perché Dio viene invocato all'aurora? Perché viene invocato all'aurora? Ma perché l'aurora è il momento dell'esaudimento. Secondo la tradizione biblica, il fedele aspetta che sia Dio a dire l'ultima parola, e questa parola che Dio dice è una parola di speranza, una parola di vita, è un Dio che risponde, non è un Dio che tace, e quindi l'alba può essere per il fedele non solo l'inizio di una nuova giornata, ma anche l'inizio di una nuova storia. È come girare pagina. Grazie Signore perché tu questa mattina io ti invoco e tu mi fai girare pagina. Smetto di vivere nel male e tu finalmente... Ora, qual è la radice della speranza di quest'uomo che invoca Dio? E la radice è, sono sicuro che il Signore mi risponde. Perché? Ma perché il Signore, ve l'ho già detto, no? È il Signore che è giusto, capovolge le cose. È il Dio che mette a posto, potremmo dire, i birboni, no? E che mette in giusto risalto i buoni, gli umili, coloro che sembrano i falliti. Vedremo che c'è una sensibilità straordinaria nella Bibbia, vedremo che andiamo in questi salmi che leggeremo in questi giorni. Un giorno ho fatto una scoperta che per me è clamorosa, perché io l'ebraico l'ho fatto, il seminario l'ebraico si faceva un semestre, capite, un semestre, che poi alla fine diventava neanche un trimestre. E cosa posso aver imparato in un semestre? Si imparava a leggere un versetto e si faceva l'esame su quel versetto lì, era finita tutto. Per cui quasi a 70 anni mettermi a riprendere l'ebraico, capite che... Però ho fatto delle scoperte interessanti, cioè ho scoperto che riuscivo ancora a rigiocare qualcosa e che comunque... Però è interessante vedere, per esempio vedremo come, e ve lo dirò domani, che o domani o domenica, non mi ricordo qual è il Salmo, forse addirittura il Salmo 9, dove... È incredibile, perché la lingua ebraica è una lingua poverissima, sono circa 5.000 vocaboli, quindi pensate, una lingua ricca come il greco, più di 30.000 vocaboli, ebraico 5.000 vocaboli, quindi povera, cioè ci sono almeno tre vocaboli per dire povero, è incredibile, come una lingua così povera abbia invece, per dire una parola che a noi non è che abbiamo molte cose per dire povero, invece loro per dire, perché vuol dire che la povertà era qualcosa di così presente nel popolo da avere tre tipologie diverse di povertà, le vedremo poi, comunque ve le spiegherò, perché è interessante vedere, sono andato proprio a cercare, oh, interessante questa cosa qui, non l'avevo mai notata. Ecco, quindi che cosa, qual è l'esperienza? L'esperienza di un Dio buono, di un Dio che è ostile contro coloro che operano il male. Che vengono chiamati, come vi dicevo, chi sono questi qui? Sono gli idolatri, coloro che si rivelano, infatti vengono chiamati l'uomo dei delitti e inganno, l'uomo dei delitti e di inganno, l'uomo si dice in ebraico, è curioso perché ho visto anche qui che per dire figlio dell'uomo si dice Ben Adam. Io invece pensavo che si dicesse Barnash, e invece no, perché Nash, nell'ebraico si dice Nash, quindi Barnash. E invece no, ho visto che è figlio dell'uomo, cioè figlio della terra, Adam vuol dire terra, vuol dire Adamo, no, ma è la terra, quindi cos'è il figlio dell'uomo? È un figlio della terra, è un figlio fragile, no? Mentre qui per dire uomo invece viene usato proprio la parola Nash. L'uomo sanguinario e di inganno, la traduzione che ho davanti è detesti sanguinari e fraudolenti, però da una parte questo Dio non sopporta i malvagi, dall'altra parte è bellissimo, perché Dio cosa ha in mente per noi? Ha in mente una comunione di vita, si parla di nella tua casa, non è il tempio, penso viene tradotto tempio, no, è nella tua casa. E poi il luogo della tua santità, o il tempio della tua santità. Perché? Ma perché in effetti, se Dio vuole farci familiari suoi, ricordate che Dio ha in mente un progetto d'amore per noi, ci vuole rendere suoi familiari, dov'è che uno riceve i familiari? Nella cappella, in casa, no? Quindi non è il luogo dove Dio abita, certo che è il tempio, però... deve diventare la casa dei suoi figli. Quando io vado nel tempio, questa è la mia casa, no? Ricordate che c'è anche uno dei tempi che leggeremo poi tra qualche anno, uno dei salmi delle ascensioni, perché ormai siamo intorno al salmo 100, no? Più del qualche salmo oltre il 100, i salmi delle ascensioni, che sono i salmi che venivano usati per i pellegrinaggi, cioè è meglio, preferisco stare nell'atrio della tua casa che neanche abitare nelle tende degli empi, cioè le tende diventano il luogo comodo dove c'è tutto, ma l'atrio è l'anticamera, no? Preferisco stare nell'anticamera della tua casa, Signore, piuttosto che rimanere e star bene in un luogo dove però ci sono gli ingiusti, gli empi, che sono gli idolatri, coloro che servono invece la menzogna. E quindi questo Dio è un Dio che non ama il compromesso, che ama la bellezza, la giustizia, e quindi è un Dio che apre il cuore a tutti quelli che vogliono entrare nella sua casa. È bello pensare che la nostra casa, okay, qui mi viene in mente il commento che fa Ruperto di Deutz, che io ho già citato parecchie volte qui in questa sede durante le nostre riflessioni, quando Ruperto di Deutz è un benedettino che è vissuto intorno all'anno 1000, secondo me il più grande esegeta del Medioevo, veramente finissimo, quando si trova di fronte al capitolo 3 della Genesi, dove c'è scritto: Adamo, dove sei? E la risposta di Ruperto dice: perché Dio dice Adamo dove sei? Dio forse non lo sa, Dio è onnisciente, sa dov'è Adamo. Ma in realtà Dio non sta domandando ad Adamo dov'è. Dio ha guardato nel proprio cuore e ha visto che Adamo non era più lì. E allora dice: Adamo, perché non sei più nel mio cuore? Dove sei? E la risposta di Ruperto di Deutz è: la casa dell'uomo è il cuore di Dio. Bellissimo, no? Il luogo dove noi non troveremo la pace solo lì. Sant'Agostino lo dice, no? L'hai fatto tu questo cuore, Signore, e non può trovare pace se non quando ho trovato te. Non trova pace a guardare la televisione, non trova pace dietro altre cose, no, trova pace solo se ha trovato Dio. Ecco, il cuore di Dio è la casa per l'uomo. E vediamo poi, Dio viene presentato quindi colui che ti dà la consolazione, che ti protegge, eccetera. Vediamo l'orante, chi è l'orante? Quello che viene fuori da questa situazione, da quello, il termine come viene presentato l'orante, è l'uomo che cerca la Hesed. Quindi che cerca la bontà di Dio, che ha sete della tzedekah, cioè della giustizia di cui vi dicevo, cioè di questo Dio che mette a posto le cose. Signore, non ce la faccio più. Tra l'altro il termine esed è un termine che nella Bibbia, pensate, nell'Antico Testamento viene usato tantissimo. Solo nel Salterio, quindi 150 salmi, la parola esed viene usata ben 127 volte. Quindi su 150 salmi, quasi tutti i salmi, no? Quindi 127 volte. E questa parola vuol dire tante cose, vuol dire amore, passione, tenerezza, misericordia, fedeltà. E come si concretizza questa Hesed? Questa Hesed si concretizza negli interventi che Dio opera nei confronti del suo popolo, che è il suo figlio. Lascia partire il mio figlio Israele, il mio popolo Israele. Voi siete la mia eredità, siete il mio tesoro, no? Capite? È proprio questo che Dio dice. Quindi, e quindi anche questa tzedekah di Dio, questa giustizia di Dio, non è una giustizia, come vi dicevo, che giudica, che punta il dito, ma è invece la benevola attenzione del padre, che quando il bambino si trova in una situazione difficile, lui viene e ribalta le situazioni di difficoltà del bambino, capovolge le cose. Ecco cos'è questa tzedekah, questa di cui giustizia di cui già vi parlavo prima. E poi vediamo ai nemici, cosa fanno i nemici, chi sono i nemici. Abbiamo visto che i nemici sono coloro che non amano Dio, sono coloro che attraverso la parola, che è il mezzo fondamentale dell'uomo, pensate cosa voleva dire la parola, soprattutto in una società dove la scrittura era conosciuta da pochi, per cui la parola era il mezzo anche documentale, no? Le persone, le promesse erano fatte, i contratti erano fatti con la parola, non si firmavano contratti. No? C'era poi, essendo tutto fondato sulla parola, pensate cos' era la memoria per questi popoli. La memoria permetteva di conservare a lungo anche i documenti. Cioè la mia nonna, che non sapeva né leggere né scrivere, la mamma di mia mamma, perché non si andava a scuola. Mio nonno invece era un uomo istruito, aveva fatto la quinta, pensate, lui che era nato nell'ultimo ventennio dell'Ottocento, avendo fatto la quinta elementare, per allora era una cosa grandissima, mentre la mia nonna no, e lei si ricordava tutto, il giorno tale dell'anno tale abbiamo comprato la mucca, era quell'ora lì, l'abbiamo pagata tot, e non sapeva scrivere. Per cui chi non sa scrivere deve sviluppare altre cose, e soprattutto ciò che conta è la parola, è la parola, e la parola è il documento, quindi mia parola contro la tua parola, capite? Allora, perché i nemici qui vengono presentati che hanno la lingua affilata? Perché? Perché è l'unica arma, è l'unica. In una società fondata sulla parola, cosa fa il nemico? Gli idolatri cercano di persuaderti che tutto veramente, che quello che stai facendo è sbagliato. Ecco, capite, per quello che Gesù al diavolo cosa dice? Tacci. Non si può dire se non tacci. Perché lui ha delle parole sua dentro, se lo lasci parlare ti imbroglia, ti inganna, ha ingannato Eva, continua a ingannare noi. Il diavolo, se tu lo lasci parlare, comincia a ragionare con lui, ti frega, perché è un maestro di logica, ti frega. Comunque non hai scampo, ti frega. E notate bene che vengono usati addirittura quattro simboli per esprimere la parola, non soltanto qui ma in tutto il Salterio. Quattro simboli somatici, la bocca, le viscere, perché viene fuori dal di dentro la parola, no? Quello, il Vangelo dice, dal cuore dell'uomo escono i desideri cattivi, i propositi cattivi, la bocca, le viscere, la gola e la lingua. Ricordate che cosa dice della lingua San Giacomo nella sua lettera, no? Quando dice la lingua, i veleni della lingua, la lingua è un piccolo membro, ma dice pensate come un piccolo strumento riesce a governare una grande nave, il timone, e la lingua deve essere il timone del corpo e dell'uomo, e quindi state attenti che la lingua, oppure il paragone addirittura a una piccola scintilla che può provocare un grande incendio. Ricordate a proposito dei veleni della lingua San Filippo Neri, no? Cosa diceva San Filippo Neri? Guarda quella donna che è andata a confessarsi da lui perché aveva il vizio di parlare, di parlare, di sparlare, di dire. E lui dice, ok, va bene, adesso ti assolvo. Come penitenza vai a prendere una gallina bianca, portamela qui. Allora lui arriva con la gallina bianca. Adesso la uccidi sotto i miei occhi. No? E poi giri per le vie della città in silenzio e butti in giro tutte le penne. Poi torna da me. Allora lei va, butta giù tutte le penne, torna, dice, adesso vai a raccoglierle tutte, ma è impossibile, tu vai a inseguire tutte le parole che hai detto, vedi, quindi una parabola vissuta, no? Vedi queste parole dove sono andate, ecco la lingua, vedi della lingua che vengono portate da tutti, e qui viene in mente ancora Johann Tauler, un grande domenicano del 400, il quale diceva che la parola è superiore al silenzio solo in tre casi, quando edifica, quando dà lode a Dio e quando dona la pace. In tutti gli altri casi è meglio tacere. Pensate che gli altri casi sono tanti, no? Quindi, quando edifica, quando dà lode a Dio e quando dona la pace. Questa è la parola, che è importante, quindi la lingua, che esprimono quattro cose, quindi il quattro, il numero del quattro nella Bibbia è il numero della terra, ormai avete imparato queste cose, no? Il 4, quindi tutto l'orizzonte interiore dell'uomo, nord, sud, est, ovest, tutto, ebbene la parola, la bocca, eccetera, esprimono queste quattro cose, bocca, viscere, gola, lingua, potremmo dire tutta la malizia dell'essere umano, dell'uomo ingiusto, dell'idolatra, no? Quindi c'è una bocca che è carica di falsità, ci sono delle viscere, oppure il cuore, che si macchia di perfidie, poi c'è la gola, viene presentata come un sepolcro aperto. Sepolcro, che cosa ci va del sepolcro? Ma non ci vanno mica, ci vanno i morti, quindi un sepolcro aperto è pronto a inghiottirti, ti si apre ti seppellisce, e poi c'è... piena di veleno mortale, quindi pensate appunto come vi dicevo prima, Giacomo 3,8, il veleno mortale della lingua. E allora cosa fa l'orante? Allora l'orante si abbandona a una delle esplosioni che si trovano abbastanza, esplosioni di rabbia, di ira, che ci sono spesso nei salmi, no? Questi salmi che, Signore distruggili, Signore falli fuori, come vi dicevo, però guardate che non è tanto colui che fa il male, ma è il maligno, cioè in fondo coloro che fanno il male non sono se non gli emissari di qualcun altro, capite? Come dire, qual è la cosa più pericolosa? I peccati, che sono i piccoli gesti di malignità che noi facciamo, o il peccato? Guardate che il peccato è la struttura di male che entra nel pensiero e nelle modalità di vita della società. Capite cosa vuol dire una legge come la legge Cirinnà, per esempio? È una struttura di peccato che entra dentro la società, è una struttura, e quindi è lo Stato garantisce questa struttura di, quindi questo è il peccato. I peccati, sai, li puoi perdonare, ma la struttura di peccato ti costringe a pensare in una certa maniera e ad agire, e pian piano si crea un'abitudine al pensiero sbagliato. Pensate cosa vuol dire l'aborto, il divorzio, eccetera, perché ormai si è creato questo pensiero, cioè si crea un certo tipo di pensiero e pian piano questo è una deriva, capite? Per quello che la Bibbia non distrugge, non parla mai, anche Gesù non parla tanto dei peccati, che sono le singole debolezze che noi facciamo, siamo pieni di peccati sicuramente tutti i giorni, pensieri negativi, giudizi che facciamo dentro di noi, però il peccato è quando io istituzionalizzo questa cosa che è distorta e la faccio diventare un modo di pensare, allora questo è il peccato. Capite che questo è molto più grave, cioè il suo agire, l'agire del nemico non è se non peccato, cioè creare questa struttura di morte che pian piano poi ti inghiotte, non so se mi sono spiegato, no? La differenza, questa roba qui l'ho parlata da Cardinal Martini, perché io quando lui ha parlato di questa roba qui sono rimasto e dice, è vero, guarda, nella Bibbia è questo che succede, perché era grave il peccato di Davide? Ma non è perché era i singoli peccati, ne ha messi insieme una fila di peccati, ma il peccato soprattutto qual era? Era l'istituzionalizzazione del male, coprendolo con un atto di Stato, sposa la vedova di cui ha ucciso il marito, che l'ha sedotta prima, eccetera, quindi la fa diventare un atto di virtù, e quindi ha istituzionalizzato un disordine che in sé era perdonabile, ma è la struttura di peccato che è grave. Perché? Perché la gente dice, se così fa il re, è chiaro che possibile anche a noi, perché no? E quindi come può un re poi diventare strumento di moralità se lui è immorale? Capite? In questo senso non sono più i peccati, ma è il peccato. È colui che si sostituisce a Dio, dice, decido io dove sta il bene e dove sta il male. Perché il male è più comodo e il bene è più scomodo e più faticoso. Ecco, allora dicevo, e l'orante allora si cerca di allontanarsi da questi malvagi, da questi che sono gli idolatri, e quindi scelgo il Signore. E quindi cosa vuol dire? Io rifiuto il male, Signore, io voglio rifiutare il male, tu mi hai ravvizzato la via. Cioè, cosa vuol dire? Vuol dire scegliere automaticamente Dio. Cioè, quando io rifiuto il male, automaticamente vuol dire che ho scelto il bene. Ricordate che il Deuteronomio, no? Capitolo 30. Io metto davanti a te il bene e il male, la vita e la morte, scegli la vita e vivrai. Scegli il bene e vivrai. E sei tu che devi scegliere. Io metto davanti l'uno e l'altro. Allora, se io rifiuto il male, automaticamente scelgo il bene. E quindi questo salmo parte davvero, c'è tutta una visione che secondo me è molto bella, no? Parte da questa notte superata, da questo momento difficile vinto, e arriva poi alla speranza che il Signore non solo mi aiuta a superare la notte, vista come momento difficile di prova, ma mi aiuta a superare tutte le mie notti, che sono tutte le tribolazioni, il male, eccetera. E chiaramente io ho messo insieme le tre visioni, no? La visione come veniva letto, come ce lo presenta Cristo, perché Cristo non fa se non questo. Mi sembrava che è ovvio, quando noi leggiamo e vediamo tutta la posizione che Gesù prende contro il male, vediamo cosa fa e che cosa dice ancora a noi oggi questa parola. Chiaramente anche lì è una parola piena di speranza, perché ci dice che il male non ha l'ultima parola, perché Dio è colui che interviene e mette la tzedekah, cioè questa giustizia che capovolge le cose, che non permette che il male prevalga. Gesù l'ha, vi dicevo, Gesù l'ha ratificato col Padre nostro, non permettere che il male prevalga su di noi, non ci indurre in tentazione, vuol dire questo, insomma. Bene, dopodiché possiamo leggere insieme adesso il Salmo così come lo trovate sul foglio che vi ho dato, lasciando perdere l'intestazione. Porgi l'orecchio alle mie parole, o Yahweh, sii attento al mio lamento, presta attenzione alla voce del mio grido, o mio Re e mio Dio, perché ti prego, o Yahweh. Al mattino ascolta la mia voce, fin dal mattino ti espongo la mia richiesta e sto in attesa. Tu non sei un Dio che si dilace del male, il malvagio non può essere tuo ospite, gli stolti non può sussistere davanti a te. Tu odi il male, gli studi menzogneri, detesti i sanguinari e fraudolenti, o Yahweh. Ma io, per la tua grande bontà, entrerò nel tuo tempio, mi prostrerò verso il tuo palazzo santo, pieno del tuo timore. Yahweh, guidami con la tua giustizia a causa dei miei avversari. Appianami davanti il tuo cammino, non c'è sincerità sulla loro bocca, il loro interno è pieno di verizia, la loro gola è un sepolcro spalancato, la loro lingua è tutta adulazione. Condannali, o Dio, soccombano i loro stessi intrighi, per i loro innumerevoli crimini disperdili, perché contro di essi sono ribellati. Gioiscano quanti contano su di te, esultino senza fine, stendi su di loro la tua protezione, in te si allietteranno quanti amano il tuo nome. Yahweh, tu benedici il giusto, come scudo copre il tuo affetto.